Meglio di così. Benvenuti a Meglio di Così. Oggi parliamo di orto e giardino, dove la natura ci insegna una lezione semplice. Per raccogliere qualcosa di bello servono cura, pazienza e tempo. Tre consigli pratici e leggeri ce li dà quest'oggi Alain Melchionda, che non ha bisogno di presentazioni, giornalista, lo conoscete bene. Alain, ben arrivato a Meglio di Così.
Ciao, buongiorno.
Ci parli di orto, di giardinaggio, per quale motivo?
Però aspetta, io volevo già contestarti, così hai detto all'inizio che ci vuole...
Vuole cura, pazienza, tempo.
Ecco, io porto un po' un'altra filosofia, quella del davvero del fai da te, quindi adesso non sto dicendo e non voglio dirlo, è proprio per questo che ti ho contestato questo inizio.
Piace che già parti contestando, perché esce la tua indole.
No, non voglio che dire a casa che bisogna studiare, visto che oggi si può, no? Con internet trovi tutto, quindi andare a vedere cosa c'è bisogno, cosa non c'è bisogno. Io sono per provare, perché quello che mi porta, così rispondo anche alla tua domanda, a parlare di questo, mette davanti, sopra tutte queste cose qua, il fare, il divertirsi, lo sperimentare, il conoscere anche proprio a livello appunto empirico, non scientifico, studiando manuali o chissà che cosa, dentro questo campo nello specifico, proprio perché a me interessa. Io dove ho potuto ho sempre fatto anche un pezzetto di orto, per quello che ho chiamato orto e giardino, piante, quello che vogliamo, perché se penso sono stato a Coira a lavorare, io ho fatto l'orto a Coira, sono stato a Lugano in città, c'era un mini giardino, ho chiesto all'amministrazione se potevo dissodare un pezzetto per fare l'orto, mi hanno detto di sì, l'ho fatto, ben felice di poterlo fare.
Ma questo interesse ti è stato trasmesso da qualcuno in famiglia?
Ma allora, prima dico una cosa che è più romantica, perché non so se è questa la risposta, ma io avevo quattro nonni contadini, quindi comunque a contatto con la terra, col terreno, no? Perché più su la coltivazione che sull'allevamento, anche un po', ma non troppo l'allevamento. Quindi, ma d'altronde c'è anche l'amore per gli animali, quindi c'è anche quel cotè. Questo forse è una risposta un po' più romantica. Dal punto di vista pratico, sono cresciuto, ho avuto la fortuna di crescere in una casa con i miei genitori che si sono spostati, hanno costruito quando avevo 5 anni, con un giardino, con un orto e con l'interesse soprattutto della mamma per le piante, il coltivare, il far crescere. Ecco, io penso che questo l'ho assorbito. Potrei fare un esempio: ho sempre amato e continuo a amare, purtroppo dove sto oggi non ce l'ho, il camino, ma proprio perché vengo da situazioni dove c'è sempre stato il camino e io ho assorbito da ragazzo, quando davvero tutto è romantico, tutto è bello, quelle situazioni da camino che oggi mi mancano.
Sei quindi più un ragazzo di campagna che di città?
Senz'altro, di valle, questo senza ombra di dubbio. Io faccio fatica, ho citato prima che sono stato a Lugano, faccio fatica a abitare in città, deve esserci già un certo tipo di compromesso. Per esempio, io ho abitato tanti anni a Berna e io ancora oggi Berna non la considero una città, nel senso, da un punto di vista dei servizi sì, perché lo è a tutti gli effetti, hai tutto per il tempo libero, hai il dottore, hai medici, hai farmacisti, hai le banche, i negozi, certo, ma dal punto di vista della sua struttura, della sua architettura, io non la considero una città, è un paesone esteso, in quel senso lì. Quindi questo per me è un buon compromesso, tant'è vero che io ero e sono ancora innamorato di Berna e ci ho vissuto per quasi 11 anni. Ecco, la città, ecco, io ho una certa... un certo distacco, una certa diffidenza, qualcosa che mi tiene lontano, per esempio, da Zurigo, perché Zurigo è, meno nella mia visione, visto che la frequento poco, è molto più città come la intendiamo, quindi molto più cemento, molto più stressata, direi anche forse. Ecco, forse i bernesi, oltre ad avere un certo tipo di struttura, di quartiere, di architettura, hanno anche questa fama, questa nomea che si porta indietro di prendersi un po' con comodo la vita.
Che forse non è così sbagliata come
la penso io, no? Poi faccio un mestiere che va da tutt'altra parte, perché i momenti di stress, lo sai anche tu, sono quotidiani e continui. Però ecco, da qua viene anche il motivo di parlare di questo tema, che è un po' il mio equilibratore, fa da contrappeso. Io passo le giornate, al di là dello stress, ma anche facendo un lavoro che è prettamente intellettuale, uso la testa, no? E la manualità, no, poco niente, cioè sì, scrivere va bene, ma non è quella la manualità. E quindi l'avere la possibilità, il prendersi il tempo, il cercare il tempo e la situazione per mettere le mani nella terra, per pensare alle piante, alle verdure, mi riequilibra da quel punto di vista e mi fa sentire bene.
E quindi il primo consiglio per fare l'orto?
È banalissimo, ma è fare, che l'ho detto un po' all'inizio anche, non importa come, diciamolo veramente in modo spiccio e semplice, non importa come, ma fare, provare, alla fine qualcosa succede, qualcosa avviene.
Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papari papaveri, come si fa? Perché voi papari papaveri? Disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide la piccola papera bionda giocare e lì si incantò. Papavero disse alla mamma: mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire: lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare?
Torniamo a mettere le mani nella terra con Alain Melchionda.
Hai scelto tu la musica, evidentemente, il tuo programma. Questa canzone mi ha risvegliato ancora la pelle d'oca adesso, proprio i primi anni della mia vita, da 0 a 5, insomma. Sono nato e cresciuto in Val di Blenio, a Ponto Valentino, oggi comune di Acquarossa, quando mio papà cantava a mia sorella questa canzone, me la ricordo molto bene, e quando nei prati liberi, perché davvero lì si usciva per strada, non è come oggi, mille regole, mille pericoli, c'è anche un altro tipo di traffico, ecco, nei campi liberi, nei prati liberi c'erano i papaveri, me li ricordo, ce n'erano dappertutto, quelli spontanei, appunto, e quindi ecco collegato questa cosa qua.
Ma questo mi fa molto piacere che sono riuscita involontariamente a aprire dei ricordi della tua infanzia. Parliamo di orto, di mettere le mani nella terra, di sporcarsi le mani.
Tutto nella vita, quindi anche questo lo si fa, se non è lavoro, e questo non è lavoro, è un hobby, è tempo libero, lo si fa a misura delle proprie possibilità, delle proprie capacità, quindi ecco, poi può evolvere e cambiare, ma credo proprio che non smetterò. Hai detto bene questo, così lo svegliamo subito il secondo consiglio: mettere le mani nella terra fisicamente, toccarla, quindi senza guanti, sporcarsi in questo senso.
Perché senza guanti?
perché fa bene alla salute. Allora, avessimo anche i guanti, l'effetto c'è, perché fa bene anche a livello mentale, è un antistress. Ci sono studi e studi che dicono queste cose, e quindi questo effetto lo si avrebbe lo stesso. Ma ci sono anche aspetti biologici, no? Ci sono i batteri, tutti questi esserini che noi non vediamo, ma che ci circondano, siamo immersi anche qua nell'aria, insomma, ci sono, e ci sono i batteri buoni che migliorano l'umore, pensa te. Mettere le mani nella terra ti migliora l'umore. E poi c'è un aspetto anche molto fisico, perché stimola il sistema immunitario, perché tu ti esponi a dei microbi naturali, no? E questo allena il sistema immunitario, quindi lo si allena, nel senso che questo esporre è un esporre soft, no? Non è un esporre forte, il virus, il batterio cattivo, aggressivo, sono, come ho detto, sono virus che ci circondano, ecco. Quindi oggi questa paura, ho detto in modo diverso, questa ricerca che vedo in alcuni oggi ostinata dell'igiene, dell'igienizzazione totale, al di là che secondo me non è raggiungibile, uno vive male se davvero ogni cosa che dice, oddio, adesso non, aspetta, no, non tocco qua, ecco, siamo in uno studio, dico, non metto le mani sul tavolo perché chissà chi c'è stato prima, devo prima disinfettare, ecco, no, se caso, allora esco di qua, vado a lavarmi le mani, quindi non sto parlando contro l'igiene, certo che è importante l'igiene per se stessi e per gli altri, sto dicendo che appunto ci si può lavare e fare quei gesti, l'abbiamo detto, fa del bene sia a livello mentale, fa del bene anche a livello fisico. E poi io, richiamando quello che ho detto prima, che fa un po' da contrappunto, da contrappeso rispetto al mio lavoro prevalentemente di testa, a me piace proprio fisicamente, insomma, sarà magari anche, sono del Toro, quindi un segno di terra, quindi ho bisogno in questo caso non solo di avere tendenzialmente sempre i piedi ben piantati per terra, ma anche le mani dentro la terra, ecco. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon.
tree and I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Vuoi mettere a raccogliere un limone dal proprio albero? Cioè, un'altra soddisfazione, Alain Melchionda.
Un'altra soddisfazione. Dopo io di agrumi non ne ho, se non uno, che così entriamo davvero in questa terza parte, che non fa frutti, ma per mille motivi, adesso non sto qua a spiegarlo, è un pomelo.
Buonissimo il pomelo.
È pomelo perché io, nella mia ignoranza, quindi si collega al non studiare, i tempi, mi piace da sempre, quando è arrivato ero incuriosito.
È un frutto cinese il pomelo.
Ma no, per niente, e vedi qua.
Ah,
e,
vedi?
E io pensavo fosse anche, banalmente, dall'associazione del nome, no, pomelo, che fosse un incrocio, quindi fosse un prodotto umano. Invece no, è un frutto a sé stante, con una sua genetica, è puro così. E questo lo
quindi si... non è cinese, perché io lo vedo sempre che viene dalla Cina, pensavo.
No, se tu vai sul lago di Garda, in tanti giardini, conoscendo la pianta, perché se la vedi quando non hai frutti, ne trovi, ne vedi. Ne vedi.
Sono grandi abbastanza, no?
Sono belli grossi cicciotti, sì. Io, visto che vivo in affitto e per di più in un giardino che è un terrapieno, perché sotto c'è l'autorimessa, c'è il garage, quindi ci saranno quanto? 80 centimetri, un metro di terra di piante da medio alto fusto che mettono radici, non ne metto evidentemente. Uno, appunto, non è casa mia fino in fondo, ci abito ma non è casa mia, e due, non vorrei far danni, insomma, ecco, quindi ce l'ho invaso e questo è uno dei motivi per cui il suo sviluppo può essere limitato. E adesso siamo nel 2016,
siamo nel 2026,
27, stavo andando indietro, a 16 anni, ecco, quindi ancora lì, erano tre, due sono morti più o meno subito, no?
È un sopravvissuto, insomma.
È sopravvissuto, ma viene da questa curiosità, per quello che prima relativizzavo anche un po' per come la vivo io, il fatto del che bello, lo faccio per poter raccogliere, avere il frutto del mio lavoro, no? Frutto in senso lato, che sia la verdura o che sia il pomelo di turno, perché io sono mosso anche tanto dalla curiosità. Credo che questo abbia fatto sì che io abbia scelto il lavoro che faccio, ma lo vedo anche in queste cose, quindi vado a cercare quelle cose un po' più strane, o se non strane, meno abituali. Cioè, a casa mia il ficus benjamino non lo vedrai mai, perché ce l'hanno tutti, c'è dappertutto. Ho l'ulivo perché mi piace tantissimo come pianta, ma proprio per distinguermi, perché non volevo l'ulivo virgolette banale che hanno tutti, ho un olivo bonsai, è piccolino, anche quello c'ha,
immagino che non faccia frutti,
sì, che fa le
olive, lo stesso, mignon
è alto, adesso non ci vedono, ma così stimando, cos'è,
30-40 centimetri
a 20 anni. E quindi vedi anche come pian piano il tronco diventa come gli ulivi vecchi, quelli grandi che conosciamo, che vediamo, ma è bonsai.
È bonsai.
Eh sì.
Però arriviamo al terzo consiglio.
Che è il diversificare, proprio per questo spirito di curiosità, no? Che si lega anche a quello che ho detto all'inizio del provare. Quindi io, proprio perché non studio e non mi interessa quel lato lì, non chiedermi il nome di anche solo una pianta che ho a casa, perché non li so, ma ho tutte piante che io non vedo da nessuna parte, o forse ho visto da... in un posto solo, e ogni tanto mi sono anche magari permesso di rubacchiare il ramettino, dopo si prova anche lì, ma crescerà per talea, no? Se lo metto nell'acqua direttamente nella terra, oppure non crescerà, a volte va bene, a volte non va bene, questa è la natura. Però il diversificare, ma te lo lego a un aspetto molto pratico, perché io questo l'ho fatto tantissimo con mio figlio piccolo. Volevo che avesse questo legame proprio piccolo, dai tempi in cui i bambini ancora non hanno una linea del tempo, non riescono a gestire il tempo che passa. Per loro un minuto è come un mese, no? È sempre solo qui adesso. E quindi dagli pian piano questa coscienza del tempo che passa, perché il tempo ti fa sviluppare gli ortaggi, ti fa crescere, no? E quindi vedi il risultato di quel che hai fatto, perché lo facevamo sempre insieme l'orto, ma ti dà anche questo tipo di coscienza. E poi conosci i ragazzi di oggi, giustamente, sono tutti telefonino al 95% della loro giornata e poco aspetto materiale, insomma il mondo che abbiamo conosciuto noi, no? E farglielo vedere. Io mi ricordo, ero ancora ai tempi dell'Unia Berna, quando ho sentito che il 50, quindi stiamo parlando di pian piano fanno 30 anni fa o giù di lì, avevo sentito che il 50% dei bambini di Milano, alla domanda da dove viene il latte, la risposta era supermercato, cioè non avevano mai visto una mucca in vita loro e men che meno quindi sapevano che il latte alla fine viene da lì. Ecco, quindi c'era anche questo aspetto. E io dico sempre, l'ho sempre chiamato così, che con mio figlio anno dopo anno ho sempre fatto un orto didattico, perché questo era l'obiettivo, del fargli vedere anche le differenze. Un anno mi ricordo che ho messo 15 tipi di pomodori diversi, perché anche lì oggi ci standardizzano, no? Soprattutto con le carte fedeltà, prendono i dati di cosa compriamo, cosa non compriamo, alla fine ti danno solo quello che vendono di più e tutto il resto lo aboliscono. Quindi tu vai in un negozio, trovi 1, 2, 3 tipi di pomodori, adesso esagero per difetto, ma insomma il pomodoro nero non lo trovi da tutte le parti e altre mille di diavolerie di pomodori che esistono, e quindi per fargli vedere queste differenze. E mi ricordo quell'anno in cui alla fine di questo sabato pomeriggio lui è andato in camera a giocare, io mi sono messo a far cena e lui aveva scelto, perché mi ricordo che gli avevo chiesto cosa voleva, il pollo al forno con le patate al forno, non patate fritte. E mentre stavo sbucciando le patate mi si è accesa la lampadina e ho detto: porca miseria, non abbiamo messo le patate. Perché non abbiamo messo le patate, vista la particolarità? Allora l'ho chiamato e gli ho detto: senti, ma tu sai come crescono le patate? Non le abbiamo messe, no? E lui dice: no. Allora, per farla breve, abbiamo preso un vaso, perché la patata è invasiva va in giro, quindi le abbiamo contenute in un vaso. Lo scopo era farglielo vedere, non fare il raccolto per mangiare 3 mesi patate. E abbiamo messo le patate insieme, tutto è bagnato, tutto quanto. Poi passa il tempo e mi dice: guarda, cresce la pianta. E vede che cresce la pianta, poi la pianta fa i fiori e a un certo punto, e lui si aspettava poi di vedere i frutti, che crescessero le patate, insomma, no? E a un certo punto arriva una volta tutto preoccupato e dice: papi, ma sta morendo le nostre piante di patate. E gli ho detto: davvero? Cosa succede? Dopo guarda, ho detto: vediamo, era troppo presto, quindi gli ho detto: aspettiamo un po', vediamo se si riprendono. Quando poi gli ho detto: non lo so, a questo punto, svuota il vaso, e è andato male l'esperimento. Svuotando il vaso ha scoperto lui le patate che stanno sotto e non crescono sopra, ecco, queste cose qua.
Grazie Alain Melchionde, anche oggi abbiamo piantato qualche idea, se una di queste troverà spazio nella vostra giornata allora ne sarà valsa la pena. Alla prossima, perché possiamo sempre farlo meglio di così. Meglio di così.